Bene, siamo tornati nuovamente in diretta. Allora, stiamo per collegarci con il direttore Niccolò Ceccarini, però recupero un messaggio al volo. Ciao Marco, non dimentichiamo, parlo di Kalulu, che ci sono allenatori che migliorano i calciatori e Motta è uno di questi, non credo l'abbiano preso a caso. No, ma infatti Gianni io l'ho detto prima, è l'unica cosa che mi tengo lì in serbo. Poi magari scopriremo un difensore fortissimo, io non lo so. Ad oggi non ho, diciamo così, un'idea ben precisa sulla forza di questo calciatore, quindi, però l'ho detto prima, Motta ha fatto crescere dei calciatori che noi insomma non avremmo scommesso veramente nulla. Insomma, gli esempi ci sono nel Bologna dell'anno scorso, quindi attendiamo. È la Roma che sta spingendo via Dybala, altrimenti Dybala avrebbe già detto sì all'Arabia se fosse così attirato. È la solita storia di squadre che non vogliono mettersi in cattiva luce nei confronti dei tifosi, vendendo un campione e facendo ricadere la colpa sul giocatore, quando invece sappiamo tutti bene la situazione economica della Roma. Però perdonatemi, anche la scelta del giocatore non è facile, cioè, nel senso, se noi parliamo di soldi allora uno dice subito sì, però c'è un cambiamento radicale di vita in un posto non semplice, con culture e situazioni differenti, quindi io credo che anche il giocatore possa avere dei dubbi. Ci sono dei calciatori che hanno rifiutato, altri invece che hanno detto sì, quindi avere una sola visione di una cosa io non ci riesco. Insomma, metto sul piatto più cose, quindi ci sarà magari la società che di fronte a una offerta possa dire di sì, poi c'è il calciatore che comunque deve dire di sì, e se prende tempo starà valutando tutta una serie di cose. Non è proprio una scelta, non è che dici sai ma ha chiamato il Liverpool e devo andare in Premier League, è un po' differente la cosa, almeno io la vedo così, quindi ci può stare la valutazione di entrambe le posizioni. Vado a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini, direttore di Tutto Mercato Web. Ciao Nick, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Nick, riparto da questa situazione di Dybala, perché prendo subito questo messaggio. Siamo comunque così in attesa. Oggi noi abbiamo fatto il titolo La Roma oltre Dybala, perché insomma la Roma deve andare oltre Dybala, perché poi deve ancora fare mercato, prendere altri giocatori, sta in attesa. Questo è lo scenario attualmente.
Sì, però io ho sempre più l'idea che ormai il quadro sia stato delineato, perché comunque la Roma non fa niente per non far capire che insomma vorrebbe che Dybala riuscisse ad andare e a trovare un accordo con gli arabi, per cui io penso che si debba già cominciare a valutare un futuro senza Dybala. Poi è chiaro che dobbiamo aspettare la risposta definitiva del calciatore, perché è lui che deve dare l'ok finale a questa operazione, a questa opportunità, però mi sembra che loro stiano disegnando la Roma del futuro senza Paolo Dybala. Poi se prendono Boga e basta, forse non è sufficiente per andare naturalmente a ricomporre un settore offensivo di un certo livello, però probabilmente se loro pensano di rinunciare a Dybala avranno in testa anche altre operazioni che magari in questo momento non conosciamo. Io ho la sensazione però che oggi in un modo o nell'altro la questione avrà tutta la sua chiarezza. Sì, secondo me alla fine andrà, poi magari mi sbaglio, cioè Dybala non è che è così convinto e così felice, ecco, a tutti i costi di voler andare, però probabilmente ha percepito che la situazione lo sta portando a fare un certo tipo di riflessione in uscita piuttosto che in permanenza.
Sì, mentre Nick, altra operazione che insomma sembra essere ben avviata, e lo chiedo a te perché insomma conosci sicuramente meglio le cose nel dettaglio, è Nico Gonzalez. Ci siamo? A che punto
guarda,
stiamo?
Io so che ancora non ci sono delle grandi novità, cioè oggi in tanti parlano, no, di giornata decisiva, addirittura prima sentivo Antonio Paolino, direttore di Radio Bianconera, che mi faceva una battuta dicendomi guarda Niccolò, venerdì non prendere impegni perché ci sono le visite mediche di Nico Gonzalez a Torino, e io gli ho risposto, io ho da andare a pagare un bollettino alla posta, per cui mi dispiace ma non potrò essere lì con voi insomma se dovesse succedere. Però al di là delle battute è evidente che entro fine settimana questa storia si chiude in un senso o nell'altro, anche perché poi dovrebbe cominciare, ci sono le partite la settimana che poi chiude il mercato venerdì a mezzanotte. Queste sono operazioni, Marco, che non si possono fare negli ultimi 3-4 giorni di mercato, è evidente. Quindi o bene bene o male male, io so che la Juve è a 30 milioni, Gonzalez ci vuole andare, io mi lascio sempre una porticina aperta su un possibile clamoroso rilancio dell'Atalanta in extremis, che potrebbe anche, voglio dire, fare da terzo incomodo in questa trattativa, però è evidente che non ci sono più i presupposti per una permanenza di Nico Gonzalez alla Fiorentina. Solo che la Fiorentina fino ad oggi non ha aperto minimamente a un qualcosa di più malleabile dal punto di vista economico. Loro vogliono, partono da una valutazione di 40 milioni, secondo me potrebbero scendere, Marco, fino a 35, ma non sotto 35, cioè se proprio volessero un po' scendere, devono scendere, cioè arrivare a questa, no? La Juve deve arrivare almeno a 35, perché secondo me la Fiorentina non la abbassa, anche perché ha tenuto una linea molto coerente finora, e sarebbe tra virgolette strano, no? Che a un certo punto dicessero vabbè, noi vogliamo 40, da 30 e la chiudiamo qua. Quindi io credo che ci sia la volontà di far uscire ulteriormente allo scoperto la Juventus e di portarla qui a 35. Secondo me a 35 si apre il tavolo vero, si entra nella fase caldissima, dopodiché poi decideranno magari con una minima percentuale sulla futura rivendita di aggiustare tutto qua.
Sì, hai detto bene poi, perché stavo dando un'occhiata a 9 giorni e 10 ore alla conclusione del calciomercato, quindi non è che siamo lontanissimi, quindi certe situazioni si devono, soprattutto quelle importanti, e quindi hai citato l'Atalanta, perché su questa situazione l'Atalanta ne ha due di situazioni da sistemare. Una è Cop Miners, che ormai ci portiamo avanti dall'inizio dell'estate, anzi da molto prima, e l'altra è Lokman, che è venuta fuori in questi giorni.
Guarda, su Lukman io sinceramente non ho capito se c'è questo offerto o meno, ma mi sembra di aver intuito dall'Atalanta che è più un discorso avviato dagli agenti che una vera e propria offerta al club, anche perché il club ha espresso la volontà comunque di tenere il giocatore, e allo stesso tempo, nel caso in cui ci dovesse essere una possibilità di uscita, si parla di non meno di 50 milioni di euro. E io non lo so, insomma, il Paris Saint-Germain ce ne potrebbe anche avere, però non so se li vogliono spendere. Loro probabilmente pensavano, avendo tra virgolette l'ok del giocatore, di tenere più bassa la valutazione, ma devono fare i conti con un club che in questo momento sta tenendo anche un po' alla corda la Juve, perché la Juve siamo al 21 di agosto e ancora Kupfainers non ce l'ha, cioè tutti i giorni si parla di possibili visite mediche per Kupfainers, ma tutti i giorni non si è mossa foglia, perché comunque l'Atalanta tiene dritta la sua posizione. Può darsi anche che si accontenti di 50 più 6, perché ora sono 50 milioni di euro più 6 di bonus, Marco, e sono 3 facilmente raggiungibili e 3 difficilmente raggiungibili, e che secondo me comunque è sempre una bella offerta, perché io ricordo che Cup Miners l'hanno pagato meno di 15, per cui nella peggiore delle ipotesi lo vendono a 3,5 volte il suo valore di acquisto. Quindi fanno una grandissima plusvalenza, c'è cioè l'ammortamento, cioè l'operazione è importante. Ecco, casomai ti dico questo, che se non arrivano a Cup Miners ci sta che non prendano un centrocampista. E allora il discorso di Gonzalez si aprirebbe magicamente, perché non spendendo quei soldi per Cup Miners e volendo prendere solo Cup Miners perché lo reputano il giocatore giusto e gli altri non giusti, la Juve potrebbe prendere una parte, no, di quel tesoretto che ha stanziato per Gonzalez, anzi per Cup Miners, metterlo su Gonzalez e prendere Gonzalez. Però quegli altri soldi si ritengono da parte per magari, diciamo, una salta a gennaio o da qualche altra parte. Cioè, secondo me questa è una cosa che nessuno ne parla, ma che sta prendendo anche corpo. Cioè, il famoso piano B della Juve potrebbe essere non prendere nessuno se non arriva Cup.
Ah sì? Tu dici così?
Io dico così. Cioè, perché loro vogliono Cup Miners, non vedono un altro giocatore a 8-9 giorni alla fine del mercato in grado di essere Cup Miners, e allora dicono: sai che? Non ce lo danno, ve lo tenete, teniamo i soldi e vediamo se ci capita qualcosa di diverso magari a gennaio. Che comunque sia, a quel punto bloccano Miretti, non fanno uscire nemmeno Miretti destinato al Genoa, resta così. Può anche stare, non è che, voglio dire, non sarebbe una cosa, cioè se l'Atalanta non glielo dà, io non so se loro vogliono reinvestire diversi milioni di euro su giocatori sui quali magari hanno fatto anche meno pressione rispetto a Cup Miners. Ma questa è la mia interpretazione, vediamo se è un discorso sbagliato oppure no.
No, ma in questo momento, voglio dire, ci sono penso più scenari. Senti, invece, che scenario c'è a questo punto, ti chiedo, visto che stiamo parlando tra Atalanta, torniamo un attimo alla Juventus, per Chiesa, perché poi leggiamo anche, non so se diciamo così hai notizie in merito, però che addirittura il Barcellona sta pensando a lui in questo momento.
Ma il Barcellona penso abbia preso dei contatti con il suo agente, con Falli Ramadani. Però sai, quella di Chiesa potrebbe essere anche un'operazione che si potrebbe fare, per il semplice motivo che costa sui 20 milioni oggi Chiesa, quindi non è nemmeno da dire un problema sai, il Barcellona ha attraversato una fase della sua storia in cui, dopo aver speso tantissimo, ha dovuto ridimensionare molto le proprie ambizioni e soprattutto anche le sue opportunità economiche. Io ho letto anche di Leao e capisci, siamo su due piani differenti. Cioè, Barcellona secondo me oggi non se lo può permettere un giocatore come Leao per mille motivi. Un giocatore come Chiesa di cartellino se lo potrebbe permettere, però secondo me forse non so se gli vuole garantire l'ingaggio che chiede Chiesa, che è comunque un ingaggio molto molto importante, per il quale la Juve non è riuscita poi a ottenersi sul rinnovo del contratto. Quindi è un po' questa. Io sullo scambio con Ferran Torres vi dico che non mi risulta una richiesta della Juventus per Ferran Torres. Per cui la Juve secondo me oggi dice: volete Chiesa, se lo pagate ve lo diamo. Ma lo scambio di Ferran Torres per ora non è stato affrontato. Lo scambio Ferran Torres-Chiesa è un argomento che non è stato affrontato.
Senti Nick, invece ti voglio chiedere di un altro giocatore che si sta godendo le vacanze, però insomma stiamo parlando comunque di un giocatore di buon livello, che è Rabiot. Quali sono le situazioni intorno a lui? Cioè, c'è la possibilità che possa rientrare in Italia in qualche squadra, oppure è impossibile, va dritto in Premier?
No, guarda, io in Italia lo escluderei, perché a questo punto, insomma, se ci fosse stata una possibilità l'avrebbero già presa in considerazione, perché ricordiamolo, lui, Marco, si è svincolato il 30 giugno dalla Juventus, quindi sono quasi due mesi che praticamente è svincolato, quindi se c'era qualcuno che era interessato a prendere Rabiot, secondo me si sarebbe già fatto avanti, ma soprattutto si sarebbe fatto avanti anche con una proposta. Forse le richieste di Rabiot, che insomma guadagnava alla Juve su 7 milioni, stanno un po' spaventando i club italiani, che non sono in grado di supportare un ingaggio del genere, di supportare e di sopportare un ingaggio del genere. Quindi io lo vedo più che un ritorno in Francia, lo rivedo in Premier League. Cioè, per me prima o poi scuoterà un club in Premier e lui firmerà per loro, magari tra qualche giorno. Non lo vedo, ecco, nella Serie A italiana, sinceramente, e neanche in Francia un ritorno a Paris Saint-Germain o a club di questo spessore. È molto più facile che vada in Premier League.
Saremo un po' a vedere, perché poi è un altro di quei giocatori, no, che potrebbe fare comodo, no, alle squadre. Senti, invece il Milan, visto l'infortunio di Morata, potrebbe muoversi in qualche modo lì davanti, oppure è da escludere, Nick?
Ora, Marco, è anche vero che l'infortunio di Morata è 2-3 settimane, c'è di mezzo una sosta, quindi non è che si sta parlando di 2-3 mesi. Poi, insomma, io penso puntino su Okafor, su Jovic, magari hanno anche Camarda all'occorrenza se c'è bisogno di poter dare una mano. In fondo il Milan c'è da fare due partite, perché poi da metà settembre Morata sarà disponibile. Non credo. Io pensavo che loro decidessero di prendere un'altra punta, ma questo a prescindere dall'infortunio di Morata, e probabilmente forse hanno deciso che il loro mercato in entrata non debba prevedere nient'altro, nemmeno a livello offensivo, a meno che non ci sia un'occasione. Ecco, ho sentito Fonseca che ha parlato molto bene di Jovic, Okafor può essere una soluzione, Camarda anche, forse vogliono restare così, ecco, forse vogliono restare così, a meno che non cambi uno scenario favorevole su una punta ad un certo livello.
Senti, invece un'altra cosa che ti volevo chiedere sul Napoli, ci andiamo, Napoli e Inter, no? Perché le ultime due, poi non so se vuoi aggiungere te altro, però prima Napoli, poi Inter.
Sì, no, e sul Napoli io credo che Conte aspetti che arrivi Lukaku il prima possibile, perché, e secondo me De Laurentiis fa bene a prenderglielo il prima possibile per la serenità anche dell'allenatore, perché non l'ho visto tranquillissimo nelle ultime conferenze stampa, al di là della sconfitta contro il Verona. Ho visto un allenatore che non è più molto sereno come era prima, perché probabilmente questa cosa ricomincia a pesare anche lui. Quindi intanto che gli prenda Lukaku e poi se ne parla, e probabilmente questo gli darà sicuramente un pochino più di tranquillità, Marco. Io credo che loro abbiano bisogno di fare questo tipo di operazione, perché là davanti non hanno lo stesso spessore di Simeone, i Raspadori, no? Non possono dargli quel valore aggiunto che magari un attaccante come Lukaku in questo momento potrebbe dargli. E poi dovranno sistemare alcuni esuberi, perché c'è Polo Russo in uscita, c'è Ngonge che potrebbe andare al Bologna in prestito con obbligo di riscatto, devono ancora sistemare Gaetano, insomma c'è un anno di situazioni in divenire, quindi forse lui oggi al 21 di agosto si aspettava la squadra un po' più fatta, ecco, non c'è una squadra già pronta, già con qualche, solo da fare qualche piccolo ritocco, invece sono ancora a dover sciogliere il nodo principale, che è quello del centravanti. Questo per il Napoli.
Sì.
E l'Inter invece, Marco, l'Inter invece ora loro stanno provando a chiudere per Palacios, questo ragazzo difensore centrale del Tallerest.
Lo sai ieri Nick, che l'osservatore che abbiamo avuto, Marco Palma, ne ha parlato molto bene di questo difensore.
Sì, ma sai, se l'Inter si mette su un giocatore,
io non lo conosco, avuto... devo essere sincero, non l'ho mai visto. Però ce ne ha parlato molto bene, e per farti capire lo ha accostato per caratteristiche, ha detto, per caratteristiche, non la stessa, sì. a bastoni, che
Se le caratteristiche sono quelle di bastoni, l'importante è che poi sia un giorno anche bastoni,
questo ce lo dirà il campo, coppia. Insomma
lo dirà il campo, no? E quindi, però, insomma, il giocatore che l'Inter stava cercando era sicuramente, no, nella cerca di quei difensori che loro valutavano e avevano altre idee. Probabilmente l'idea di Cabal, Marco, era l'idea che loro preferivano, perché insomma già in Serie A, già era nel Verona, sono stati anticipati dalla Juventus e ora stanno lavorando sul Palacio, i club si sono accordati, non parlo dell'Inter, ma i due club, il Tallerest e l'altro che adesso mi sembra sia l'Independiente, perché c'era una formula di prestito con diritto di riscatto su 2 anni, adesso hanno trovato un accordo tra di loro che se l'Inter fa un'offerta poi se l'aggiustano reciprocamente. Allora l'Inter prima aveva 2 interlocutori, adesso ce n'è uno solo, e per questo penso che proverà a chiudere l'operazione nelle prossime ore.
Vuoi aggiungere qualche altra cosa tu? C'è una domanda di un nostro ascoltatore che la prendono, ti chiedono notizie di Abraham, rimane alla Roma, potrebbe spostarsi?
Ma io credo che ecco, ritornando al discorso che si faceva, no, delle opportunità di mercato, se all'ultimo la Roma apre a un prestito con diritto, il Milan potrebbe anche valutarlo in extremis, questo discorso di Tammy Abraham, però al momento non mi sembra che la Roma voglia lasciarlo partire con questa formula, ed è per questo che rimane lì.
Bene, un'ultimissima che vuoi aggiungere tu, Nick, prima di salutarti?
Ma un'ultimissima, guarda, Marco, quello che ti posso dire, abbiamo parlato di tante situazioni di mercato, io sono molto curioso di vedere cosa farà Berardi, perché secondo me gli ultimi 3 giorni di mercato, 28, 29 e 30, potrebbero essere quelli di Berardi, cioè capire dove potrà andare Berardi, se Berardi sarà un'occasione per la Fiorentina oppure per altre squadre, perché il giocatore si sta riprendendo, ma la sua idea è tornare a giocare il prima possibile in Serie A, e quindi penso che se c'è un'offerta che può convincere il Sassuolo, quei 3 giorni lì ci diranno se Berardi sarà un giocatore del Sassuolo solo per altri 6 mesi oppure se lascerà il Sassuolo dopo 10 anni e lo farà nella sessione.
Lo sai che mi ero dimenticato di Berardi? Sono sincero?
Visto fatto delle...
No, visto l'infortunio e tutto, cioè poi stiamo parlando comunque di un giocatore che di gol in Serie A ne ha segnati, però mi ero dimenticato proprio perché l'infortunio l'ha tolto un po' dalla scena e quindi uno non ci pensa in questo momento, però potrebbe essere un affare in questo momento. Non credo che lui voglia, con tutto il rispetto, rimanere in Serie B in questo momento, quasi nella parte, diciamo, gli auguriamo di giocare tanti anni ancora, però è nella parte finale della carriera.
Lui, no? Marco, lui Marco ha una voglia matta di tornare a giocare in Serie A, ma questo lo sanno anche al Sassuolo. È chiaro che c'è da capire cosa possa essere più utile per lui in questo momento, cioè ricominciare nel Sassuolo in Serie B e farsi questi 6 mesi, no, per ritrovare la condizione fisica e poi dopo rilanciarsi direttamente in Serie A, oppure partire subito con un altro club di Serie A e poi naturalmente recuperare definitivamente in un altro club di Serie A. È chiaro che al Sassuolo gli farebbe forse più gioco venderla a gennaio, no? Certo. Perché se lui torna a giocare, eccetera, riprende anche un valore di
la valutazione
superiore.
Certo, oggi.
È infortunato e costa meno, e quindi magari al Sassuolo sta cosa potrebbe essere, non ti dico un problema, però andare a prendere meno soldi. Però il giocatore vuole andare a ritornare a calcare palcoscenici importanti di Serie A, e oggi possiamo dirlo chiaramente, potrebbe essere una grande occasione di mercato per operare.
Senti, lo sai che poi gli ascoltatori, quando ti sentono, le domande sul mercato sono una dietro l'altra, ti chiedono Sterling Juve e poi Bellanova dove va, se va via dove potrebbe andare?
Bellanova se va via va all'Atalanta. Ma io penso sia parecchio avviata questa operazione con l'Atalanta, quindi mi dispiace per i tifosi del Toro, perché insomma perdere Buongiorno e Bellanova, che bene o male sono stati grandi protagonisti, soprattutto voglio dire Buongiorno in questi anni e Bellanova anche l'anno scorso, sono due colpi mica da poco, insomma, da dover assorbire. E per quanto riguarda l'altra domanda, qual era Sterling? Io credo che lì ci fosse stata un'idea di fare uno scambio con Chiesa, però non convinceva nessuno questa cosa e quindi probabilmente si è bloccata lì.
Va bene, Nick, penso che abbiamo detto un po' tutto, poi naturalmente ci risentiamo anche domani e vediamo un po' se ci saranno delle situazioni che si sbloccheranno o meno, soprattutto relative a dei nomi importanti che abbiamo citato. Nick, grazie come sempre, buon lavoro a te e a tutta la redazione di Tutto Mercato Web, grazie ancora.
Ci sentiamo domani, solita ora. Ciao,
Niccolò Ceccarini, direttore, buon pomeriggio. Allora.
Energia Ceccarini!
È arrivata un'altra domanda, purtroppo, dunque, sì, di Pioli per sostituire Conte. Va, Federico, io penso che sia un po' troppo presto per pensare ad una situazione di questo tipo. Ecco, io credo insomma che lo stesso Conte voglia assolutamente riaddrizzare la situazione, dimenticare la prima partita, sono convinto che lavorerà su questo. Io la perplessità che ho in questo momento è sto fatto di Lukaku, cioè veramente sembra che Conte non possa allenare se non ci sia Lukaku in questi ultimi anni, diciamo, della sua carriera. Non capisco poi anche ad esempio perché non possa giocare Osimhen. Quindi vabbè, vediamo, dai, questo è, però che possa addirittura che si possa arrivare all'esonero in questo momento mi sembra dopo 90 minuti pensare già questo, a meno che non se ne va lui, è un altro discorso. Vabbè, vediamo, dai, io ho qualche dubbio, perché guardate che anche lui, Conte, parliamoci chiaro, non ha avuto un'estate dove tutti sono andati a bussare alla sua porta e si sono presentati lì con tante offerte. Quindi ti chiama il Napoli, rimani in Italia, stai al Napoli, io penso che anche lui debba dare un segnale insomma diverso, non pensare di sbattere la porta e andare via se non viene accontentato, è troppo facile. Io credo che in questo momento lui non è nella condizione tale di poter fare una cosa di questo tipo, poi staremo a vedere. Dunque ci fermiamo, break, torniamo perché dopo l'anteprima parte Maracanà e con noi, come sempre, insieme a me, Stefano Impallomeni, tra pochissimo.